No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta da Via Asiago e da tutto il mondo con Alberto Crespi che vi parla e Alessandro Boschi. Dove sarà Alessandro Boschi? Boh.
Io sono in giro per il mondo in realtà, bene, ma a me verrebbe da dire bene. A te, come diceva Alberto Sordi nel Vedovo, cosa non fai a Milano con sto caldo? Ti ricordi?
Sì,
il commendator Lambertoni. Infatti.
Come no? Vabbè. Cosa faccio a Roma con sto freddo? Perché stamattina
esatto.
Veramente sì, sembrava tornato l'inverno. Vabbè, come. Senti, bisogna fare gli auguri qua. Vedevo adesso che oggi è il compleanno di Russell Crowe, di Jackie Chan e di Francis Coppola. Mica gente qualsiasi, eh.
Io lo faccio a Jackie Chan, che mi sembra più pertinente, insomma, con
dei tre gusti, probabilmente no? È il più simpatico.
Sì,
sto guardando anche gli altri su IMDb, come sai ci sono tutti i compleanni di oggi.
Sì.
È anche il compleanno di Billie Holiday, che però poverina è anche morta, è nata nel 1915 ed è morta giovane. E poi di un sacco di altra gente che non ho la minima idea di chi sia, e però insomma dai, Russell Crowe, Jackie Chan e Francis Coppola mi sembra un bel terzetto.
Coppola, non c'è dubbio.
Coppola ha 82 anni.
Voglio dire, il tempo passa.
Si diventa grandi, sì.
Fatti una domanda Alberto, ma sì, non darti una risposta.
Perché passa per lui, ma passa anche per noi. Insomma.
Diamo un po' di
tu hai altre notizie?
No, io notizie quelle che riguardano quelle istituzionali, ovvero il nostro numero per gli SMS, tra l'altro ecco devo dire la notizia che io ho ricevuto numerosi messaggi per la puntata dedicata alla censura, perché evidentemente il tema era un tema che insomma interessava molto e noi grazie a Nicola Borrelli siamo riusciti insomma a metterci un po' il cappello sopra abbastanza in anticipo. E poi ecco allora il numero degli SMS dove potete scriverci tutto quello che pensate o quasi tutto, il 335 56 34 296, potete mandarli anche tramite WhatsApp, poi andate sul nostro sito di Hollywood Party, potete trovare le nostre puntate, tutti i podcast su Rai Play Radio e naturalmente vi ricordo che c'è sempre, a proposito del podcast del Cinema alla Radio, tutta la settimana scorsa che è stata dedicata a Nino Manfredi. Tu hai notizie, Alberto?
No, oltre a questi compleanni che ti ho detto, non mi sembra ci sia nulla di eclatante, insomma. No, vabbè. La puntata, sì, era giusto sentire la voce istituzionale, visto che si tratta di una legge dello Stato.
Sì.
Poi spero che si sia capito anche ieri che noi, anche noi naturalmente siamo convinti che il tema vero poi è l'autocensura,
esatto.
È ciò che registi, sceneggiatori, autori magari escludono a priori perché sanno che in un periodo in cui ormai la fruizione casalinga televisiva è più importante di quella in sala, magari appunto certi temi è più difficile farli passare. Però, come diceva giustamente Nicola Borrelli ieri, quello è un tema su cui non può decidere lo Stato. È un tema che va risolto a livello di macrostruttura industriale, mi viene da dire, no? Come decidere che tipo di macchine produrre. Ed è un tema su cui forse, una volta messi i paletti legislativi che abbiamo bene,
esatto.
Ieri abbiamo capito bene in che cosa consistono, è un tema su cui varrà la pena di ritornare con calma. Credo.
Assolutamente, tra l'altro io diversi anni fa feci un'intervista con Pasquale Squitieri e lui disse questa cosa, lui diceva che la censura in Italia era iniziata nel momento in cui si era venuto a creare il diritto d'antenna e in effetti aveva ragione, perché comunque quando un film sa che potrebbe o dovrebbe andare in televisione, la televisione ha comunque dei paletti, automaticamente gli autori, i registi in qualche maniera si frenano o comunque...
Certo.
Sì, in qualche maniera assecondano quelli
si
che
adeguano,
sono un po' si adeguano, cioè non c'è neanche, devo dire, tanto da dar loro la colpa, perché comunque è un'industria, quindi
sì.
In qualche maniera va alimentata. Insomma,
sì, perché è inutile fare un film se poi te lo vedi solo tu e i tuoi amici nel salotto di casa. Insomma. con quello che un film costa e con tutte le persone che coinvolge. Bene, ritorneremo su questi temi. Intanto hai dato tutti i nostri estremi e quindi noi possiamo partire con una selezione musicale che anticipa l'estate. Partiamo con i tormentoni dell'estate 2021.
Che tipi 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 da spiaggia,
pezzo pezzo.
Che tipi 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 da spiaggia,
pezzo pezzo.
C'è il tipo snob,
oh, oh, oh.
C'è il tipo su,
oh, oh, oh.
C'è il tipo bo,
oh, oh, oh.
C'è il tipo clou,
oh, oh, oh.
Che tipi 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 da spiaggia. Tipi 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 da spiaggia,
pezzo pezzo.
Che tipi 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 da spiaggia,
pezzo pezzo.
C'è il tipo clic,
oh, oh, oh.
C'è il tipo croc,
oh, oh, oh.
C'è il tipo crack,
oh, oh, oh.
C'è il tipo crack,
oh, oh, oh.
Che tipi 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 da spiaggia, c'è il tipo chic, c'è il tipo short, c'è il tipo shake, ma guarda quanti ce ne sono. Tipi 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 da spiaggia, c'è il tipo blues, c'è il tipo slow, c'è il tipo fox, c'è il tipo twist. Che tipi 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 da spiaggia.
Questa è una nuova canzone, è una vecchia canzone cantata da Johnny Dorelli, Tipi da spiaggia, perché nella seconda parte della trasmissione parleremo del cinema da spiaggia, ovvero di tutto ciò che la spiaggia ha interpretato nell'immaginario cinematografico italiano e non solo, attraverso un libro di Cristian Uva molto bello. Ma prima abbiamo anche oggi temi di forte attualità, stiamo sulle notizie. Do subito la parola ad Alessandro Boschi per presentare la prima ospite.
La prima ospite di Hollywood Party di oggi è Minnie Ferrara, benvenuta Minnie.
Ciao Minnie. Grazie, ciao, grazie, buonasera a tutti voi.
Minnie Ferrara è direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, ma è anche direttrice, soprattutto in questo periodo, di un master dedicato alle serie ed è organizzato insieme a Netflix. Allora Minnie, dici subito di che cosa si tratta, di che cosa vi occupate in questo master.
Allora, il master si chiama, per essere molto precisi, Master in Series Development, Sviluppo e Produzione Creativa della Serialità. Questo significa che intende formare una figura professionale di cui c'è tantissima richiesta in questo momento e non esisteva ancora una formazione specifica, magari persone formatesi sul campo ma non ancora veramente strutturate a livello di formazione, ed è questa figura che abbiamo riassunto nel nome di Development Executive, ma che può anche chiamarsi diversamente a seconda dei contesti, dai broadcaster piuttosto che i produttori indipendenti. In alcuni casi è il produttore delegato, il produttore creativo, lo story editor, però al di là delle denominazioni la cosa fondamentale è che si tratta di un ruolo che ha delle competenze miste tra editoriali, autoriali e organizzativo-produttive, che quindi dallo scouting dell'idea allo sviluppo dell'idea segue il progetto attraverso tutte le fasi della sua vita fino alla messa in onda.
Ecco Minnie, ma non assomiglia in modo secondo me molto importante alla figura dello showrunner. Qual è la differenza?
Beh, questo intanto è un ruolo, diciamo, più di ingresso nel settore. Questa è la figura che poi diventerà l'head of development, l'head of drama, quindi è un pochino diverso perché segue proprio più sul campo la nascita dell'idea e poi se ne occupa seguendo anche nelle fasi del budgeting, del piano di lavoro, fino al marketing, quindi insomma è un ruolo un po' più diciamo, concretamente operativo.
Aiutiamo un attimo gli ascoltatori a orientarsi in mezzo a tutte queste parole inglesi che magari per qualcuno sono un po' misteriose. Io mi limito a dire, a ricordare che lo showrunner citato da Alessandro è diventato una figura centrale nella serialità anglosassone di lingua inglese, diciamo. Non so come lo chiamino in Francia, per dire, ecco. Ed è l'ideatore di una serie, ecco. È quello che era Gene Roddenberry per il vecchio Star Trek, ecco, l'uomo che aveva avuto l'idea, che scriveva quasi tutti gli episodi, ma non tutti, che non, di solito lo showrunner non fa il regista, ma sceglie i registi episodio per episodio, ma è un po' il custode creativo dell'idea di una serie, ecco. La funzione che stavi dicendo, che stavi descrivendo tu, Minnie, è un po' più produttiva che creativa.
Sì,
forse
è un pochino più produttiva, non scrive, per esempio,
ecco,
la figura di cui
parlo
io, non scrive, accompagna l'idea anche là dove ci sono gli sceneggiatori, ne coordina lo sviluppo delle sue fasi, che rimanga insomma vicina all'idea creativa di partenza, che venga armoniosamente, segua tutte le fasi senza tradire l'idea di partenza, però ha molto un contenuto di coordinamento produttivo e organizzativo, quindi
ecco
ecco Minnie, volevo chiederti una cosa, Minnie, scusa Ale, se poi ci alterniamo ovviamente in questo periodo, non vedendoci a volte la decisione su chi deve fare una domanda, quando siamo qui tutti qua in studio basta un'occhiata. Volevo chiederti questo, Minnie, puoi spiegare ai nostri ascoltatori una cosa che per voi addetti ai lavori naturalmente è ovvia, ma per chi sta a casa magari no. Uno pensa che le serie siano come dei film lunghi. In realtà i meccanismi produttivi delle grandi serie sono diversi da quelli del cinema. Abbiamo appena detto, per esempio, che la figura del regista è molto meno centrale rispetto al cinema. Tu sei una produttrice ormai di lungo corso, hai prodotto film importanti, hai prodotto di tutto in vita tua. Qual è secondo te la peculiarità di questo mezzo espressivo che negli ultimi 10-15 anni è diventato sempre più importante?
Ma penso che l'importanza centrale ce l'abbia proprio quello che viene definito il contenuto. Si parla tanto di contenuto, quindi l'idea, poi c'è uno sviluppo che deve seguire alcune linee precise, perché poi ha una narrazione più o meno lunga, quindi deve mantenere un certo sviluppo di personaggi, di storie parallele, di incroci, quindi con un respiro molto più lungo e come con tanti piccoli spin-off che corrono parallelamente e si innestano sulla storia principale. Il regista ha più un ruolo di servizio, non è che non sia importante, però ha più un ruolo di servizio, diciamo che tutto ruota attorno veramente alla narrazione, all'idea di base e al modo in cui, al linguaggio che si utilizza per questa narrazione. Quindi la parte creativa è comunque forte, però è meno incentrata su un'unica figura, sul controllo di un'unica figura, che al cinema è più quella del regista, ma qui su una serie di elementi che si devono armonizzare per tenere questo respiro più lungo e per dare uno spazio di narrazione alla storia a lungo termine.
Minnie Ferrara, poco fa, come Alberto stava dicendo, tu vieni dalla produzione cinematografica, hai una vasta davvero esperienza. Tu credi che il proliferare e anche la nascita, tutto sommato, di master simili a questo, in qualche maniera dipenda anche dal fatto che il cinema è stato così un po' costretto a rallentare e quindi si vada più verso una fruizione delle piattaforme e delle serie?
Allora, indubbiamente, ed è abbastanza emblematico il modo in cui è stato ideato ed è nato questo master, che è successo proprio durante il lockdown, non a caso l'anno scorso mi arrovellavo pensando, mentre tutti guardavamo molto di più le serie, o comunque insomma avevamo questa modalità di fruizione molto più legata anche alle piattaforme per forza di cose, e cercavo di pensare come si potesse, in un momento di crisi così pesante per il nostro settore e per tutti i lavoratori dello spettacolo, come si potesse trarre qualcosa di positivo, una spinta positiva, una progettualità, una prospettiva per le prossime generazioni di professionisti. E quindi, lavorando su questo principio, spinta da questo forte desiderio, ragionavo su quello che facevamo tutti in quel momento e mi sono consultata con Alessandra Alessandri, che fa di professione la cacciatrice di teste nell'ambito dei media, per capire con lei, per confrontarmi con lei su quale potesse essere una figura che, di cui c'era molto bisogno, e quindi per dare veramente uno sbocco concreto alla creatività e all'energia dei nostri studenti e appunto delle future generazioni di professionisti. È chiaro che questa cosa è indotta da un'evoluzione del mercato che però non è nuova, che è in atto da tempo, e comunque ci sono delle stime che dicono che in un anno a livello globale nel mondo vengono prodotte 2000 serie. Quindi questi dati non possiamo ignorarli. È chiaro, da una parte c'è il cinema che ha un momento di stasi che però continuerà. Io sono convinta che le cose si alimentino a vicenda e che l'importante sia non fermare la progettualità dei nostri studenti, dei giovani, di quelli che vogliono prepotentemente entrare nel nostro settore e continuare a starci e a ricavarci un ruolo importante e a rivendicarla l'importanza di questo ruolo e di questo lavoro. Quindi secondo me le cose si aiutano a vicenda. L'importante è che non ci fermiamo, l'importante è che la creatività continui, che si adegui ai nuovi linguaggi, che trovi altri modi, ma poi il cinema continuerà a esistere. Io di questo sono fortemente convinta e tutto questo insomma creerà delle altre spinte, creerà delle altre innovazioni, creerà altri modi, però continueremo tutti. Cioè io lavoro su questo e mi piace questo perché amo tantissimo il cinema e perché penso che nessuno di noi possa, debba, voglia cambiare lavoro o mettersi in naftalina. Questo no, proprio no, sono fortemente, proprio mi batto fortemente per questo.
Grazie di questa lotta e grazie di questo ottimismo.
Sì, davvero.
Mini Ferrara, allora ascoltiamo una clip di una serie recentissima, se, da quello che leggo del 2021, sì, dei Regulars, che poi si in originale, cioè in originale è The Irregulars, in italiano si chiama Gli Irregolari di Baker Street. Ale, sei tu l'esperto.
Esattamente,
di queste cose.
Esattamente, sì.
Ascoltiamone una clip in originale.
Tell me, or you'll never see any of us again. And I think you need us. I think you need my sister.
Your sister has a gift. She can see things normal people cannot.
How did you know she was gifted?
When you spend a lifetime fighting demons, you get to learn how to spot an angel.
Is everything all right?
Yeah, just getting her money.
Something has come to London, girl. The darkness has entered this city. Oh, you think you've known horror these last few days? You know nothing of what it is to be afraid. Don't go far. This is just the beginning.
Arrivano diversi messaggi dai nostri ascoltatori, ne leggo uno che mi sembra divertente, non so se le nostre ospiti possono fare qualcosa per Nick, questo ascoltatore, che dice: vi prego, dite a Netflix di non andare oltre la quinta stagione di The Last Kingdom e la sesta di Lucifer, lasciateci con buoni ricordi. Vabbè, prendiamo atto.
Lucifer, tra l'altro, la stagione che sta per andare in onda sarà la seconda parte dell'ultima stagione e dovrebbe essere l'ultima. Io l'ho visto 3 volte la serie, quindi come protagonista Tom Ellis,
non
ti
è piaciuta,
che è diventato non mi è piaciuta, no, io sono abbastanza,
o forse non l'hai capita bene, la devi rivedere, va bene, no, scherzo
io ho la colazione a ripetere, invece sì, questa che abbiamo
la colazione
sentito,
a ripetere
questa che abbiamo appena sentito, che gli Irregulars, gli irregolari di Baker Street ovviamente fa subito venire in mente Sherlock Holmes.
Chiaro.
Ed è una sorta di curioso spin-off, perché ci sono dei ragazzi che in qualche maniera hanno una certa propensione a risolvere i casi un po' più misteriosi, con degli aspetti esoterici molto forti, anche perché c'è Jessie, che è interpretata da Darcy Shaw, che ha questo potere, una veggente, e il protagonista, perlomeno fino alla quinta, sesta puntata, è più che Sherlock Holmes, è John Watson. Tra l'altro qui è anche in qualche maniera rivelato, c'è una sorta di coming out, questo suo amore nei confronti di Sherlock Holmes, che negli anni è sempre stato in qualche maniera paventato, anche se poi in realtà Watson nei racconti di Conan Doyle era sposata. Però la serie è divertente, e sono 8 episodi, naturalmente ora siamo sicuri che uscirà anche il seguito, perché immagino che abbia avuto un ottimo ascolto. E tra l'altro io sono in grande attesa, ve lo dico, cara Mini Ferrara, che insomma della quarta stagione di Stranger Things. Adesso però ci ha raggiunto un altro ospite, dovrebbe essere con noi Ilaria Castiglioni.
Ciao Ilaria. Ciao.
Dunque
ciao,
Ilaria è la responsabile delle serie originali italiane, quindi forse non ci può dire quando arriverà la seconda stagione di Irregulars, ma sicuramente ci potrà raccontare com'è lo stato delle serie italiane prodotte da Netflix. Ilaria.
Grazie mille. No, lo stato mi sembra ottimo in questo momento. Abbiamo intenzione di, tra l'altro, raddoppiare la nostra produzione per gli anni successivi, quindi passando dai 5 lanci che abbiamo fatto lo scorso anno a una decina, 12 nuove stagioni per il 2022 e gli anni a seguire. Quindi diciamo ci sarà nuove storie, insomma, sono in arrivo. E non vi posso dire molto di più.
Ilaria, io provo a girarti una domanda che corre nell'ambiente. Posso provarci, poi se non puoi rispondermi, non rispondermi. Non hai idea di quanto spesso, parlando con registi, sceneggiatori, amici e così via, si chiedono: ma se uno ha un'idea per Netflix, dove deve andare? Tu sei in grado di rispondere a questa domanda? Deve venire da te, forse. Però non vorrei nemmeno scatenarti addosso tutta la... Ecco, tu.
No, scusa, prima deve venire a studiare da noi.
Ecco, bravo. Questa è la risposta migliore.
Cominciamo così. Facciamo le cose per bene. Bravissima Minni. No, in realtà Minni ha ragione, nel senso che noi ascoltiamo in primo luogo i produttori, cioè per noi diciamo la nostra fonte di storie, di idee, di visioni sono proprio i produttori, che hanno il compito divertente di scovare i talenti, di gestire la relazione sia con i talenti sia con gli agenti letterari. Quindi un po' il percorso è questo, quindi io non parlo e non lavoriamo direttamente coi talenti, ma abbiamo sempre l'importantissimo filtro dei produttori, che sono quelli poi sul mercato, no? Che hanno il polso di tutta la situazione,
certo.
Insomma, sia dei talenti più established, mi viene da dire, sia quelli nuovi, che sono per noi tra l'altro linfa vitale.
Quindi se avete un'idea per Netflix, cercate di capire un produttore che abbia magari già lavorato con Netflix e andate da lui. Alessandro, prego.
Esatto.
Allora, senti Ilaria, io presto verrò da te. Detto questo, comunque, che cosa rispondi a chi dice, e non certo come se fosse un complimento, che esiste una sorta già di stile Netflix? Ti faccio un esempio, molti dicono che sia molto anni 80. Poco fa io facevo riferimento ad esempio a Stranger Things, e che ci siano documentari tipo Tiger King, di cui peraltro, che a noi è piaciuto tantissimo, ne abbiamo parlato a lungo a Hollywood Party. Ecco, tu credi che ci sia una sorta già di identificazione? Se tu accendi la televisione e c'è un canale, capisci subito che quel canale che sta trasmettendo è Netflix?
Allora, ti girerei la domanda, perché da pubblico secondo me puoi unire i cinturini. Per quanto riguarda, diciamo, Netflix è un contenitore, no? Ha veramente una molteplicità di contenuti diversissimi, sia per genere che per tono. Quello che io trovo che ci accomuni, che ci accomuna, diciamo, anche le storie che abbiamo portato sullo schermo in Italia, è una originalità dei punti di partenza, no? Abbiamo lavorato sul teen drama, che era una cosa che non si vedeva e non si produceva in Italia. Abbiamo lavorato sul genere, che pure era una zona poco esplorata, e cerchiamo però di farlo con un obiettivo molto preciso, che è quello di fare intrattenimento, quindi di essere accoglienti rispetto al pubblico, di non fare progetti o prodotti che respingano, no? Ma allo stesso tempo, attraverso l'intrattenimento, riuscire anche a generare una conversazione su quello che è il contemporaneo, che avvenga attraverso il period, che attraverso l'adattamento, no, di opere più importanti. Adesso citavi appunto uno di questi show. Queste un po', secondo me, sono le caratteristiche che abbiamo: veramente l'intrattenimento e il fatto che il pubblico si diverta, si emozioni, si senta collegato, no, in questo tempo anche di isolamento. Avere una storia che ti connette con gli altri è un altro aspetto che teniamo molto in considerazione, no? L'empatia e il riconoscimento. Per questo, anche nell'operazione, diciamo, che stiamo facendo con Scuola Civica, abbiamo proprio la voglia e il desiderio che più persone possibili, con anche background diversi, no, che provengano da esperienze diverse, accedano al mondo dell'audiovisivo, perché è proprio attraverso l'apertura che poi le storie più diverse ma autentiche arrivano sullo schermo. Scusate se mi sono dilungata, però insomma è un punto importante.
No, è certo. fondamentale. Ascoltiamo un brano di una serie, quindi italiana, una clip di Suburra.
Oh, aspetti, ma sei sicuro che era questo quello che volevi? Non ha manco fatto resistenza quando l'ho portato via.
Per i saluti,
certo,
direi.
Certo, perché non ti va a posto. Hai trattato bene, sì.
E come lo devo trattare? Uno con sta faccia.
Ah, bello.
Andiamo al sodo, ma mi dici che ti serve?
Che mi serve, Pio? Mi serve che mi dai una mano. Voglio far rapper. Te sei un produttore, no? Che c'hai l'etichetta discografica, com'è che si chiama? Alta Marea, Onda Anomala, Tsunami, com'è?
La grande onda.
Ecco, qua roba là. Insomma, voglio far cantante. Che dici, c'è la stoffa? Eh? Te faccio sentire un pezzo mio. Dai. Roma, un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera.
Bella. Bella voce. Bella presenza. Però.
Però?
No, però, sto pezzo è mio. Non è che ti voglio sembrare scortese, eh? Il rap, il flow, sette vizi capitale. Magari l'hai sentita in giro, ti sei ispirato, può succedere, però c'è stato i diritti.
Cioè, mi sta a dire che il pezzo è tuo? Ah, bello, il pezzo è mio. Lo porto pure a Sanremo e te mi accompagni.
A Sanremo? Te sto a dire che è uscito, è vietato dal regolamento.
Ma lo sai che cazzo me ne frega a me del regolamento? È arrivato questo, il regolamento.
Ma a me ne frega del regolamento.
Ma che cazzo hai fatto? Gli hai sparato?
Oh, insisteva.
È certo che insisteva, il pezzo è il suo. Stavamo a scherzare, stavamo a fan dissing. E mo che cazzo mi produce a me, eh?
Ecco. E poi non si dica che siete politicamente corretti, perlomeno quello che riguarda il linguaggio, Ilaria Castiglioni. Allora, ci si può iscrivere, diciamo questo perché è importante, a questo master. Sono iniziate le aperture il 1 aprile e dureranno fino al 15 giugno. Dico bene, Minni?
Sì, perfetto. Se volete delle informazioni dettagliate, cinema.fondazionemilano.eu. Trovate tutte le informazioni sul master, tutti i dettagli pratici relativi ai tempi, ai modi, al programma, alle docenze. Posso dire un'ultima cosa che secondo me è molto importante, che riguarda proprio il master e la nostra collaborazione con Netflix, perché è proprio una caratteristica. Allora, il master, come voi avete detto all'inizio, master ideato e organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con il sostegno di Netflix. Questo che cosa significa? Che Netflix mette a disposizione borse di studio, perché entrambi, sia la scuola sia Netflix, siamo fortemente impegnati nel voler dare a tutti i talenti che vogliono accedere al nostro settore possibilità di accesso, perché siamo convinti che il nostro settore, lavorare nel nostro settore, come dicevo anche prima, non debba essere appannaggio esclusivo di un numero ristretto, di un'elite di persone, ma che debba essere quanto più possibile allargato, quindi con grande varietà di sguardi, di provenienze, di cultura, quindi inclusione, diversità. Questo è un impegno molto forte che riguarda sia la nostra scuola sia Netflix. Non prepariamo figure professionali per Netflix o con un'impronta, come dire, data e dettata dalla politica, dalla linea editoriale di Netflix, ma partecipano al master come docenti e come aziende che ospitano gli stage, perché c'è un periodo di stage di 6 mesi al termine della fase d'aula, che riguardano, che comprendono competitor di Netflix, produttori indipendenti, quindi c'è grandissima libertà di contenuti, di contributi e di approcci. E
mi chiedono, chiedono se c'è un limite di età. Mi chiedono, no, lo chiede un ascoltatore, un'ascoltatrice.
Non c'è un limite d'età. Bene. Poi ovviamente ci sono delle valutazioni anche personali da fare, da considerare.
Chiaro,
chiaramente
chiaro,
è un master che riguarda una figura un po' di ingresso.
È chiaro.
Quindi
sì, sì, insomma, certo. grazie mille Minni, scusa il bisticcio, e grazie naturalmente a Ilaria Castiglioni, è stato uno sguardo interessante su un mondo che alcuni ascoltatori lo scrivono anche, che forse non è cinema, ma che con il cinema ha sicuramente a che fare.
Grazie.
Bene, grazie ancora alle nostre ospiti, e
ciao.
Un'altra canzone che ci introduce al prossimo argomento.
Spiaggia solitaria, e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Thank you.
il sole ci nutriva. Di tanto in tanto un grido copriva le distanze.
Quando su una spiaggia arriva l'eco di un cinema all'aperto, è il momento di parlare di cinema e di spiaggia, appunto. E lo facciamo con Cristian Uva, nostro caro amico nonché docente universitario, che ha scritto, ha pubblicato per Marsilio, un libro che si intitola L'ultima spiaggia, rive e derive del cinema italiano. Buonasera Cristian.
Ciao Cristian.
Ciao, buonasera a tutti.
Dici com'è nata l'idea proprio, perché l'idea è molto bella, ma come mai non ci aveva mai pensato nessuno?
Proprio per questo mi ha
forse
di farci appunto un libro, ma nasce un po' da una curiosità che era legata a quel filone balneare che va dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, no? Di commediole girate e ambientate in spiaggia, ma poi l'interesse si è allargato più in generale appunto alle spiagge del cinema italiano, perché si tratta appunto di un topos, di un vero e proprio luogo comune, no? Dell'immaginario nazionale, in cui si possono rispecchiare, se vogliamo, no, le caratteristiche di un popolo, le contraddizioni anche del nostro carattere italiano. E allora da lì ho deciso, quindi ripeto, di allargare un po' l'attenzione, di compiere un percorso trasversale che mi ha portato a indagare più di 50 anni poi di cinema italiano, in definitiva dagli anni 30 in particolare all'inizio degli anni 80, e questo poi il periodo, con una coda naturalmente poi sulle ultime spiagge degli ultimi anni, ma soprattutto per quel cinquantennio lì che mi interessava.
Senti, la canzone di Battiato è stata messa su tua richiesta, quindi spiega questa scelta.
Ma diciamo che nelle ci sono due esergo all'inizio, due citazioni all'inizio del libro. Una è tratta da Montale sulla spiaggia e l'altra da un altro poeta, ci mancherebbe altro, come Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach. E quindi questo passammo l'estate su una spiaggia solitaria, e quest'eco, no, del cinema all'aperto mi sembrava subito molto evocativo per aprire, come dire, la porta di ingresso a questo libro, che è fatto anche molto di atmosfere, perché poi il cinema di spiaggia, per come l'ho voluto indagare io, è soprattutto un cinema di atmosfere. Quindi tra le tante canzoni pop che si potevano citare, ne avevo in mente tantissime, ho pensato che quella di Battiato fosse tra le più adatte, anche perché poi di fatto, insomma, citava direttamente il cinema.
Ecco, Cristian, c'è una cosa molto interessante, cioè ce n'è più di una naturalmente, ma questa mi ha molto colpito, perché tu definisci la spiaggia come una sorta di terra sospesa, se posso prendere il termine in prestito dal Signore degli Anelli, quello lì era la terra, qui sì, è come se la spiaggia non fosse una terra di mezzo, insomma, come se non fosse né il luogo dove c'è un'emancipazione completa, come può essere il mare dove si può entrare nudi, né, diciamo, la parte invece più sociale. Ecco, questo secondo me è un concetto interessante, perché è anche uno dei pochi territori, come tu dici, di comunità, in cui comunque ci si incontra.
Sì, e in effetti è proprio questo il motivo per cui mi sono appassionato, diciamo, di spiagge, sono diventato una specie di tipo da spiaggia del cinema italiano, mettiamola così, visto che prima avete messo anche la canzone cantata da Johnny Dorelli nell'omonimo film di Mattoli. Sì, effettivamente la spiaggia è questa, è proprio uno spazio a metà strada, no? tra l'entroterra, che è il luogo regolato dalle norme sociali, dalle regole che tutti quanti siamo costretti a rispettare nella nostra quotidianità, e però il mare, che è appunto questo eterno indistinto, questo luogo più o meno selvaggio, a seconda poi di come lo si intenda, perché attenzione, evidentemente nel nostro cinema di spiaggia c'è un certo tipo di mare. Se pensiamo al beach movie americano, c'è l'oceano e lì è tutto un altro discorso.
E ci sono gli squali.
Ci sono gli squali e soprattutto ci sono i surfisti muscolosi che cavalcano le onde, mentre da noi abbiamo appunto i tipi da spiaggia arenati proprio, esatto, come dire, no? Quindi in maniera indolente. Però senz'altro sì, mi interessava proprio questo luogo, non luogo, a metà appunto tra questi due orizzonti, e lì in mezzo secondo me si colloca un laboratorio sociale, antropologico, anche politico per certi aspetti, che il cinema italiano ha saputo cogliere in maniera davvero davvero estremamente interessante.
Ecco, sentiamo un film dalla nostra risposta allo squalo di Spielberg, quello che secondo me è il più bel film balneare della storia del nostro cinema. Casotto di Sergio Citti.
Dice sì, guarda tanto la Teresina, eh?
No, sì.
Ti sei portato il costume, dice sì?
Sì, eccolo. Mi sono portato pure il pigiama. È nuovo.
Che si fa?
Bravo, hai fatto bene. Armare non si sa mai. A uno gli può pure venire sonno. Che la prima volta viene a armare. Non sei mai venuto?
No, sì, invece te l'avevano portato anni fa, a fare i bagni.
Aspetta, come si chiamava, mannaggia? Armare.
Il maresciallo doveva andare.
No, il maresciallo, era un mare vero, altro che...
Al mare vero. E va in alto mare. Ma non vedi che ti sei messo il costume alla rovescia?
È la prima volta che avevo visto.
E girate quel costume!
È come con le mutande. Che te sei mai messo le mutande?
A Vincenzi, se è la prima volta che vieni al mare non sei notato.
E che mi importa? Io vado dove l'acqua è bassa.
Ma gli ho portato la ciambella io.
Tempera Teresina, nota, vero Teresì?
No, sì, tanto c'è la ciambella.
E lascia stare la ciambella Vincenzino.
Io stavo a gonfiare.
Sto zitto. Come ti sta bene.
Ah sì, io l'aspetto in acqua. Ma l'hanno da!
Ma non vedi che c'è una palla di fuori? Mettetela dentro.
Scusate.
Va in acqua, va.
Il mare!
Ma dove vai? Là c'è l'autostrada! E il mare sta dall'altra parte!
Vedete, Teresì, che qui metto a posto io. Va, vai appresso, non lo lascia solo. E va. Ah, mi raccomando, non entra dentro l'acqua, che ti fa male.
Vabbè.
Ma sto Vincenzino dove l'hanno trovato? Dentro una cucuzza.
Ma è simpatico, è un puro.
Sì, è di razza, c'è pure il pedigrino, vaffanculo.
Ah, no, quello è scivolato dalla montagna dei sapori.
E tu va a mettere il cocomero al fresco sotto la sabbia bagnata. Va.
Non so se mi
io sto ridendo con le lacrime, sì. Per cui parla tu.
Credo che questa sia una scena, Cristian, Alberto, cioè leggendaria. Naturalmente la voce inconfondibile di Paolo Stoppa è qualcosa di fantastico. L'altro naturalmente era Michele Placido Vincenzino col pedigree. Senti, Cristian, un'ultima domanda alla quale devi rispondere in 30 secondi. Tu fai un paragone azzardato ma interessante tra le riprese di film, ad esempio come L'Ombrellone, e certi documentari del tempo della guerra, in cui c'erano delle riprese fatte dall'alto. Ecco, che cosa ti ha suggerito questa stessa tecnica di ripresa che accomuna due prodotti così differenti?
Ma quella è la classica inquadratura che apre i film balneari. Penso appunto, tu hai citato L'Ombrellone, ma pensiamo anche a Domenica d'Agosto, no? All'inizio, dall'aereo o dall'elicottero in alcuni casi, ci sono queste vedute aeree che mostrano la lunga teoria di stabilimenti balneari nel caso dell'Ombrellone di Risi, oppure comunque di ombrelloni nel caso della Ostia, appunto di Emmer. E beh, quella è un tipo di inquadratura, evidentemente appunto aerea, che mi ha fatto pensare ai documentari bellici, ai documentari anche dell'Luce, ai materiali propagandistici dell'Luce, in cui si vedevano quelle stesse inquadrature dall'alto, spesso anche lungo i litorali, sui quali però si sganciavano non già i volantini pubblicitari che vediamo per esempio in Domenica d'Agosto, ma qualcosa di molto più evidentemente letale, no? Se non eventualmente materiale propagandistico legato alla guerra. Ma c'è questo tipo di visione, di punto di vista che il cinema balneare, ripeto, a partire da Domenica d'Agosto riprende e ricostruisce in una dimensione assolutamente evidentemente diversa.
Cristian, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti leggo due messaggi. Fabio: ho praticamente costretto mio figlio universitario, allievo di UVA, a ripetermi il programma che prevedeva un corso monografico sulla spiaggia. Un piacere immenso, quindi i tuoi studenti sono costretti a ripetere a pappagallo a casa quello che tu gli dici. E poi Berenice ci scrive lapidaria: Cristian è bravissimo, e noi siamo d'accordo con Berenice.
Vero, d'accordissimo.
Quindi L'ultima spiaggia, Marsilio, editore di Cristian Uva. Grazie.
Grazie. Ciao, a voi.
E speriamo di rivederci sulle spiagge quest'estate, dai.
Sì.
Anche con un cinema all'aperto.
Stessa spiaggia, stesso mare, dai.
Esatto.
Assolutamente.
La sigla ci costringe ad andarcene, a lasciare questi luoghi.
Faccio una dichiarazione, Alberto. Vai. Te lo dico, io questa sera mi guardo il film con Udo Kier, Aino Sky, e vediamo se davvero sale in groppa a un dinosauro per andare sulla Luna. Domani ti faccio un resoconto dettagliatissimo.
Ecco, io invece mi vedo Il Signore degli Anelli russo, e domani parliamo anche di quello. Domani facciamo una puntata trash.
Sì,
bene, faccio io i saluti che li ho qui davanti. Dai. La trasmissione è stata fatta come sempre da Francesca Levi e da Maddalena Nisci, le nostre curatrici. Gaetano Chiarella, se sentito il suo tocco, ci ha mandato in onda. Grazie. Insieme naturalmente alla sala di controllo di Via Asiago. Erika Favaro e Massimiliano Bonomo hanno lavorato in qualità di Arcadi. Minni Ferrara, Ilaria Castiglioni e Cristian Uva sono stati con noi al telefono. Non perdetevi Tre Soldi, sostanza di cose sperate, voci e storie del processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi. Alessandro Boschi, a domani.
E Alberto Crespi, ciao, ciao. A domani.